Questo è il nostro ultimo incontro su questo ultimo, quinto ed ultimo discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo. La prima parte, quella che occupa tutto il capitolo 24, è sicuramente di difficile lettura, ma abbiamo cercato di comprendere che queste espressioni usate da Gesù non vanno inteso nel senso letterale, ma appartengono a un genere letterario che è quello del discorso apocalittico, in cui ci si compiace di parlare di flagelli, di distruzioni, di calamità, eccetera, eccetera, e anche Gesù che non è che usi altrove questo discorso, ma questo discorso di tipo apocalittico, però in questo suo ultimo discorso lo fa, e come è tipico di questo genere di discorso, indica e non indica. I discepoli gli domandano: di a noi quando accadranno queste cose, quando e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo, e abbiamo visto le volte scorse Gesù risponde e non risponde, però mette tutti noi, appunto, ci mette in guardia, ci dice: svegliate, tenetevi pronti, anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate, e quindi adesso, viene il Figlio dell'Uomo, che tarda a ritornare, però arriva, come ci ha raccontato la parabola delle 10 vergini. Arriva, e il suo arrivo è dirimente, non si può essere trovati da Gesù senza olio che arda nelle nostre lampade. E noi ci domandavamo un po' la volta scorsa qual è quest'olio che deve ardere nelle nostre lampade. E ci dicevamo molto genericamente: quest'olio che deve ardere nelle nostre lampade sono le opere buone, quelle che posso fare io e non le può fare un altro a mio posto, quelle che Gesù nel suo primo discorso, il discorso della montagna, aveva indicato in modo così anche come dire stupefacente e paradossale: porgere l'altra guancia, pregare per i nemici, dare a chiunque chiede, eccetera eccetera. Queste opere buone della vita nuova del Vangelo sono l'olio che fa brillare le nostre lampade e ci permette di non essere trovati impreparati alla venuta dello sposo, cioè all'incontro con il Signore. La parabola dei talenti, mentre dicevamo la parabola delle 10 vergini, sviluppa di più il tema della saggezza, della prudenza. La parabola dei talenti mette l'accento sulla fedeltà. E in che cosa si misura la fedeltà? Ebbene, contrariamente a quanto uno potrebbe immaginarsi, la fedeltà al Signore si manifesta nell'essere intraprendenti, nel non tenere per sé i doni ricevuti come un tesoro geloso da custodire, da restituire, è ben inteso, ma non tenere per sé comunque i doni ricevuti e farli, metterli in gioco, indipendentemente dal fatto poi in realtà che possano fruttare o meno, ma ciò che importa è metterli in gioco. Ecco, abbiamo già detto molto, il discorso di Gesù potrebbe già considerarsi concluso, ma c'è una grande allegoria finale, un grande affresco finale, dai toni in realtà un po' foschi, con cui il Signore conclude questo suo ultimo discorso. all'inizio del capitolo 26 si dirà: terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consiglio per catturare Gesù con un inganno e farlo morire. Ecco. Questo per dire dove va a collocarsi quest'ultima parola di Gesù che andiamo a leggere. Tutti lo conoscete. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, Gesù ha appena detto che a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha, e il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. E continua: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Venite, benedetti dal Padre. Allora redirà a quelli che saranno alla sua destra, cioè alle pecore: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare? Ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo, malato, in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andarono. Questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Brano celeberrimo che non richiede chissà quale acume per spiegarne il significato. Mi sembra che il Signore Gesù sia stato abbastanza esplicito e non ci dobbiamo domandare: ma che cosa vuol dire questa parabola delle 10 vergini? Che cosa significa? Perché quelle dormono? Perché quelle vanno in cerca dell'olio? Eccetera, eccetera. Qui è abbastanza chiaro. È abbastanza sconvolgente, perché questa scena di giudizio ultimo, definitivo, che risponde in qualche modo alla domanda iniziale dei discepoli: di a noi quando accadranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? E poi specifica e dettaglia quello che aveva già predetto nel capitolo 24: vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria, egli manderà i suoi angeli con una grande tromba ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. Ecco, questa scena che è stata già preannunciata riassume e conclude tutto dicendoci che il quando che i discepoli avevano domandato si realizza quando ti abbiamo visto malato in carcere, siamo venuti a visitarti. Eccolo lì, il quando dell'incontro con il figlio dell'uomo è quando ci siamo chinati sui bisogni degli affamati, degli assetati, degli ammalati, degli ignudi, dei forestieri. La Chiesa poi aggiungerà a queste sei opere di misericordia corporale una settima che è... Brava, seppellire i morti. Sì, sì, sì. Sì, sì, malato e mi avete visitato. Sì, sì, gli infermi ci sono. Ma manca seppellire i morti. Poi tradizionalmente la Chiesa ha, perché sette è un numero che piace. Allora, siccome qui le opere sono solo sei, se ne è aggiunta un'altra che in realtà ci sta e non ci sta, perché i morti non sono, perché i morti non sono vivi, voglio dire, detta questa ovvietà, ma comunque. Ma
quelli spirituali non si fanno la Gerusalemme?
Assolutamente, nell'elenco che noi conosciamo, adesso io non le saprei dire tutte di fila, ma consigliare i dubbiosi, ammonire i peccatori, istruire gli ignoranti, consolare gli afflitti, sopportare pazientemente le persone. Ecco, no, pregare Dio per i vivi e per i morti. Ecco, così nella loro formulazione le sette opere di misericordia spirituale nei Vangeli non ci sono, ma ci sono. Ci sono, e come? Ma non messe in questo bell'ordine come lo sono le sei, in questo caso, opere di misericordia corporale, le quali, badate bene, bastano, non è chiesto altro. E badate bene, l'inizio è: davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Questo tutti i popoli, nella mentalità elitarista e sciovinista di un ebreo del primo secolo, vuol dire pagano, cioè coloro che non hanno conosciuto la legge di Mosè, coloro che non sono impegnati ad osservarla, coloro che non sono circoncisi, come lo era Gesù e tutti i suoi apostoli. Tutte le genti vuol dire tutte le genti. E che cosa viene chiesto per aver parte alla vita eterna, per entrare nel regno del figlio dell'uomo? Viene chiesto la pratica, almeno occasionale, di queste opere di misericordia, non viene chiesto nient'altro. E magari non vi piace, perché dite, ma come, io sono battezzato, cresimato, vado a messa, eccetera eccetera, e poi vabbè, questa è la parola di Gesù. Se non vi piace Gesù, trovatevene un altro. Quindi, signora mia, il discorso è molto chiaro. È molto chiaro.
I comandamenti ci sono, quello che Gesù ha insegnato è per le adulte, per questo, per quest'altro.
Sì, e quindi?
Quindi bisogna osservare, non per le cose di
il che vuol dire, e questo ci mette sull'avviso, che molto probabilmente, se questo è ciò che basta per tutti, non è ciò che basta per i cristiani. I cristiani non hanno in quanto tali un diritto di precedenza, ma piuttosto il contrario, cioè che è conforme a quello che Gesù ha appena detto a conclusione della parabola dei talenti: a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha, e cioè a chi ha ricevuto deve darsi da fare. Ma laddove, ma questo è molto bello, io vi vedo un po' perplesse, ma perché dite, ma chi ce la fa fare di fare i bravi cristiani? E pazienza, non può mica farle tutte. Non può mica farle tutte le opere di misericordia corporale. Ce ne sarà qualcuna in cui lei eccelle, o perlomeno qualcuna a cui si dedica. Nella storia del, chiamiamolo così, volontariato cristiano, sono sempre nate associazioni, confraternite che si occupavano dei carcerati. Sono sempre state, tuttora ci sono, dei cristiani che si impegnano a visitare i carcerati. E ben inteso, quando Gesù parla di queste opere di misericordia, non ne parla in vista del proselitismo, non si dà da mangiare agli affamati perché così diventino cristiani, si dà da mangiare agli affamati perché hanno fame, si vestono gli ignudi perché non hanno vestiti, si ospitano i forestieri perché sono forestieri, non perché allora poi per riconoscenza diventeranno cristiani, si renderanno conto di quanto i cristiani sono buoni e allora vorranno essere come loro. Tutto questo non è detto. Ma laddove c'è amore di un uomo verso i suoi simili, lì c'è Dio. Ubi caritas et amor est, ibi Deus. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Chi è proprio così, perché come dice la prima lettera di Giovanni, Dio è amore. E se uno si china sulle necessità del suo prossimo, dice qualche cosa di Dio, fa qualche cosa che a Dio è gradito e che gli vale di essere contato fra gli amici di Dio, fra le pecore e non fra i capri. Ma sì, però vabbè, ma lasci perdere, ma riguarda quest'uso palestinese, perché la pecora è più delicata e quindi sì, però il pastore non ha tanto scrupolo nel lasciare le capre fuori, ma perché le capre un po' s'arrangiano, mentre ha scrupolo del gregge di dire alle pecore venite qui, eccetera, eccetera. Ma queste immagini non le prendiamo nel loro significato zoologico, non c'è una questione di merito fra la pecora e la capra. È certo che la pecora, nella sua versione gentile come l'agnello, conosce in campo cristiano una notevolissima fortuna, no? Mentre la capra, poveretta, ha subito una grande... Vabbè, questo... Cioè il capro come immagine del demonio, eccetera, eccetera. Vabbè, ma questo non vi giustifica nell'uccidere la prima capra che vedete, ecco, che è un animale simpatico e gentile, fa un ottimo formaggio. Quello... dicevo, io ho un compito abbastanza facilitato questa sera, perché questa parabola non è una parabola, questa allegoria usata dal Signore Gesù parla da sola. Chiunque si china sulle necessità di un fratello, indipendentemente dalla razza, dalla lingua, dalla religione, eccetera, eccetera, chiunque si china sulle necessità di un fratello, ecco, questi, per dirla con un'espressione a cui possiamo essere un po' abituati, salva la sua anima.
Possiamo essere capri, possiamo essere...
Ecco. Certo che questa parabola non risolve tutti i problemi, voglio dire, io ho vestito un ignudo e quindi mi sento a posto per la vita, e beh, insomma, no. Non basta quello, no, forse? Dico, adesso ho vestito un ignudo e sono a posto, non è così. Ecco, è la pratica di un'attenzione amorosa verso gli altri. Carità, non cristiana, no cara, non cristiana. Sì, però non è che quello che fa un po' specie è che non è carità cristiana. È carità, punto. Vuol dire, qui non sono i discepoli, non è un discorso rivolto ai discepoli, ma dice verranno radunati tutti i popoli, chiunque essi siano. Per cui dire che è carità cristiana è un po' abusivo, perché voglio dire, c'entra la carità buddista, c'entra la carità musulmana, c'entra la carità atea, c'entra qualunque movimento dell'animo che ti spinge a prenderti cura delle necessità di un fratello bisognoso, e qui il bisogno viene semplificato. Viene esemplificato nell'aver fame, nell'aver sete, nell'aver bisogno di essere ospitati e quant'altro. Però è certo che così il discorso lascia a noi dei grossi punti interrogativi. perché se questo vale per tutti, forse per i cristiani bisogna restringere il campo. E mi veniva a mente proprio, non è Matteo, è Giovanni, ma il Vangelo che è stato letto a messa ieri, solennità della Pentecoste. Se avete ben presente e lo ricordate, Gesù appare ai suoi discepoli che erano chiusi e intimoriti, mostra loro le mani e il fianco ed essi gioirono. Gesù disse loro: pace a voi. Li manda, come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo, a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati, e a coloro a cui non perdonerete, saranno perdonati. Non saranno perdonati. Ecco, mi pare che questo testo faccia la differenza. Perché noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Gesù e questo Spirito di Gesù, lasciamo perdere l'istituzione del Sacro Ministero, del Sacramento della Riconciliazione, eccetera, eccetera, ma molto più genericamente, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati e a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Molto semplicemente, questa frase indica il fare quello che ha fatto Gesù. Se avete presente, Gesù, come dice Giovanni il Battista all'inizio del quarto Vangelo, Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Gesù è colui, avete presente all'inizio dei Vangeli sinottici, quando gli calano il paralitico dal tetto, eccetera, eccetera, uno si aspetterebbe che gli dicesse alzati e cammina, invece Gesù gli dice: sono rimessi i tuoi peccati. La remissione dei peccati è la caratteristica del ministero di Gesù e questa remissione dei peccati Gesù la partecipa ai suoi discepoli. Adesso non è il caso qui di parlare del ministero ordinato e del ministero dei fedeli, ma quando Gesù dice perdonate i peccati, dice fate quello che faccio io, no? Lo Spirito ricevuto dal Signore abilita i suoi discepoli a continuare quello che lui ha fatto. Questo mi pare decisivo e fa la differenza. Perché c'è poco da fare, ma lì in fondo si intravede la croce. Cioè, i discepoli del Signore Gesù non soltanto danno da mangiare agli affamati, danno da bere agli assetati, tutte cose che bastano per entrare nel regno, a parer mio, agli altri, ma ai cristiani viene chiesto qualche cosa di più, e cioè di chi vorrà salvare la propria vita la perderà, e chi perderà la propria vita a causa del Vangelo la salverà. Ai cristiani viene chiesto questo, ai cristiani viene chiesto di conformarsi al loro Signore e quindi non soltanto dar da mangiare agli affamati e dar da bere agli assetati, ma fare tutte queste cose avendo ben presente il Signore Gesù, l'imitazione di Lui, e farlo animati dal suo Spirito. E da qui viene facile, ma viene facile a me dirlo adesso, ma per un cristiano le opere di misericordia non sono soltanto quelle corporali, ma sono anche quelle spirituali. Per un il Vangelo non ce ne parla. Dica.
Che significa quelli che non si salvano? Quelli che si salvano, perché si vogliono salvare, si perdono, perché...
Non ho capito,
sì. Sì. Allora, Gesù ha detto, chi si vuole salvare perderà la vita.
Sì.
E quindi che non...
Chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Chi perderà la propria vita a causa mia e del Vangelo la salverà.
Quindi chi sono quelli là che vogliono salvare la vita?
Non capisco, sinceramente no. Allora, perdere la vita a causa del Signore e del Vangelo vuol dire essere disposti a seguirlo sulla via della croce, a non cercare il proprio interesse, ma cercare l'interesse dell'altro, l'interesse del Signore, eccetera, eccetera. Salvare la propria vita invece vuol dire, mi pare molto semplicemente, salvare la propria vita vuol dire mettere il proprio interesse. Che non è semplicemente i soldi, ma la salvaguardia della propria buona abitudine, eccetera, eccetera, mettere questo davanti a tutto. Ecco, no. Non vuol dire essere cattivi, salvare la propria vita. Salvare la propria vita vuol dire non metterla in gioco, non offrirla a Dio, non abbandonarsi alla sua provvidenza, non seguire Gesù sul cammino che lui ci indica. Salvare la propria vita vuol dire faccio io. Faccio anche cose buone, perché voglio dire, come diceva lei, io posso anche l'episodio che ci viene raccontato nei tre Vangeli sinottici del giovane ricco. Il giovane ricco era una persona per benissimo. Non c'è da dubitare che egli facesse davvero quello che dichiara di fare, e cioè di osservare i comandamenti, il che vuol dire di essere disponibile non soltanto a un'osservanza esteriore, ma che fosse anche impegnato nell'elemosina, nel soccorso ai poveri, tutte cose che la legge del Signore prevede. Non dobbiamo pensare che questo giovane ricco fosse un banale egoista occupato soltanto nel contare i suoi averi. È una persona seriamente preoccupata di sé e domanda al Signore Gesù cosa devo fare per avere la vita eterna. Che non vuol dire semplicemente per salvarmi l'anima, ma per vivere la vita stessa di Dio, che cosa devo fare? E Gesù gli risponde, osserva i comandamenti. E questo dice, tutte queste, osserva i comandamenti, eccetera. E questo giovane, come ci raccontano i Vangeli, dice, io tutte queste cose le faccio fin dalla mia giovinezza. Che è straordinario. Il Vangelo di Marco, poi gli altri Vangeli, questa annotazione la saltano, ma che è straordinario ed anche infinitamente triste, perché il Vangelo di Marco sottolinea Gesù fissandolo lo amò e gli disse, se vuoi essere perfetto vai, vendi tutto quello che hai, dalla ai poveri e poi vieni e seguimi. Straordinario.
Il giovane se ne andò triste
perché aveva molti beni. Ha perso l'occasione della sua vita e basta, c'è più niente da dire, se ne andò via triste. La sua vita è stata condannata alla tristezza. Se lei è condannata alla tristezza, a me non me ne importa niente sapere se poi andrà in paradiso o all'inferno, voglio dire, ecco. voglio dire, non è questo il problema, no? Però è abbastanza evidente che per chi, questo episodio lo illustra in modo folgorante, chi vuole essere discepolo del Signore Gesù, a chi vuole essere discepolo del Signore Gesù viene chiesto qualcos'altro. Non basta dar da mangiare agli affamati e dar da bere agli assetati. Che cos'è questo altro che viene chiesto? Dare tutti i propri beni nell'elemosina tra i poveri? No, perché Gesù l'ha chiesto a quel giovane in quel momento, ma non l'ha chiesto ad altri. A ognuno Gesù chiede quello che vuole Gesù. Gesù chiede quello che vuole lui. Perché la domanda a ricco non è quello che poteva dare, quello che non voleva dare.
C'è un modo umano, ragazzo giovane, ha un modo umano di guidare la vita. La città nel riguardo della fede, cioè non ha proprio la fede. E invece fino all'umanità si può raccontare forse lo sguardo di Gesù, forse quello che ha
è quello.
Un po' come Pietro quando ha rinnegato Gesù, l'ha rinnegato 3 o 4 volte. Poi quando si è venuto, quando Gesù l'ha guardato con quello sguardo amorevole, e lui ha capito quello che ha fatto, ed è stato probabilmente solo quel sguardo amorevole che gli ha fatto risvegliare quello che veramente vuol dire seguire Gesù.
Certo, però...
Ma Gesù lo mette alla prova, vuol dire, no? Che è capace di rendere...
messa alla prova, non detta così è abbastanza, come dire, abbastanza sadico. No, non l'ha messa alla prova, gli ha chiesto quello che secondo lui questo giovane poteva fare, e questo giovane avrebbe potuto benissimo essere il più amato fra i discepoli di Gesù. Ha perso la sua occasione. Allora, però Carmen, bisogna fare una precisazione che secondo me è importante. Quando nel capitolo 10 di Luca viene raccontata la parabola del cosiddetto buon samaritano, si parla di un levita e di un sacerdote che passano oltre, cioè che non si fermano a soccorrere questo malcapitato, e sicuramente non lo fanno per cattiveria, ma lo fanno per esigenze di purità rituale. Non vogliono contaminarsi con un cadavere e dalla contaminazione con il cadavere essere quindi impediti a svolgere le loro funzioni cultuali. E non abbiamo motivo di dubitare che questo levita e questo sacerdote, che vengono semplicemente così tratteggiati con il loro nome, fossero uomini di preghiera. Probabilmente sia l'uno che l'altro erano persone che riempivano di preghiera, almeno le preghiere a cui erano tenuti, eccetera, eccetera. Quindi avevano una vita di preghiera, certo, non comune, non di tutti, eppure. Il che vuol dire che non basta, i richiami tra una pagina e l'altra del Vangelo sono infiniti. Nel primo discorso, che è il discorso della montagna, Gesù ha detto: non chi dice Signore, Signore. Chi dice Signore, Signore è chi ha la bocca piena di Dio, e cioè, come facciamo noi preti, recita il breviario, va a messa la domenica, eccetera, eccetera. Non chi dice Signore, Signore. Cioè, non si può pensare, in base alla lettura dei testi del Vangelo, che la pratica religiosa ci giustifichi. Alla fine della vita non verremo giudicati sulla pratica religiosa, ma verremo giudicati sull'amore. E si può avere una pratica religiosa che è assolutamente inclemente, discriminante, giudicante, eccetera, eccetera. E credo che ognuno di voi ne possa aver avuto nella sua lunga vita, come è il caso di questo uditorio, tranne qualche rara eccezione, nella sua lunga vita ne possa aver avuto l'esperienza, no? Di come anche una religiosità praticata indubbiamente e anche un po' esibita poi serva a giustificare un'intransigenza, un disprezzo del prossimo, eccetera, eccetera, davvero. Ecco, Gesù.
Per recuperare un po' delle sue lezioni che ha perso, da che punto è partito per venire a casa?
Questi incontri qui sono stati incentrati sull'ultimo discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo, che occupa il cosiddetto discorso escatologico, che occupa i capitoli 24 e 25 del Vangelo di Matteo, che lei può ascoltare registrato sul sito della parrocchia ad opera della lì presente. Però non è un'opera di misericordia, secondo me non fa.
Io ci rimango lo stesso. Non lo sai tu.
No, però nell'enumerazione mettere una registrazione in rete non è consigliabile. No. Sì, mi sembra, un po' per concludere, perché vi rendete conto che poi gli interrogativi aperti rimangono, ma mi sembra che quest'idea che tutte le genti verranno giudicate, quindi tutti gli uomini verranno giudicati dell'amore in base all'amore che hanno avuto per gli altri, sia straordinaria, perché non c'è niente di più nobile che un uomo o una donna ovviamente possano fare, che chinarsi sulla sofferenza dell'altro e dargli una mano, e dare una mano perché si rialzi. Questo è gradito agli occhi di Dio. Poi a chiunque sarà chiesto molto. A noi sono stati dati, è stato dato il Vangelo, è stato dato lo Spirito, viene continuamente offerta nell'Eucarestia la partecipazione alla vita stessa del Signore Gesù, e non possiamo pensare di cavarcela con qualche operuccia di misericordia. Mi sembra che la responsabilità dei cristiani non sia più grande, non ci si possa accontentare semplicemente di sovvenire ai bisogni dell'altro. Noi che abbiamo ricevuto lo Spirito di Cristo siamo tenuti a proseguire quello che Lui ha fatto, ecco.